6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini, ben ritrovati in 6 di sera magazine. I temi di questa puntata: una mostra al Teatro dell'Architettura di Mendrisio dell'Università della Svizzera Italiana, dedicata al fotografo Stefano Graziani. La mostra si intitola Reality Show. Poi la cooperativa Baobab festeggia oggi, fino a stasera, i suoi 10 anni. Parleremo con la direttrice di questo traguardo. E infine un appuntamento alla Biblioteca Cantonale di Locarno. Martedì 18 novembre ci sarà una conferenza dal titolo Il racconto verisimile. Fino al 29 marzo 2026 il Teatro dell'Architettura di Mendrisio dell'Università della Svizzera Italiana ospita la mostra Stefano Graziani Reality Show, curata da Francesco Zanot. L'esposizione propone una selezione di fotografie di Graziani tra opere inediti e preesistenti che esplorano il confine tra documentazione e simulazione della realtà. Architetture, oggetti, natura e persone si intrecciano in immagini volutamente disfunzionali, aperte a interpretazioni e narrazioni laterali. Non una mostra della realtà, ma sulla realtà. Un reality show che riflette lo stato della fotografia contemporanea. Ci illustra la mostra l'architetto e fotografo Stefano Graziani.
Dunque, per questa mostra sono stato invitato da Marco Della Torre e Riccardo Blumer a proporre, a pensare a una sequenza per il terzo piano del Teatro dell'Architettura. Come invito mi è stato detto, qui naturalmente partiamo dall'architettura, però siamo molto curiosi e siamo molto curiosi di vedere il tuo lavoro. Ho studiato architettura, mi sono laureato in architettura, non ho mai fatto l'architetto, però ho collaborato con molti studi. Quello che ho cercato di fare è stato mostrare una parte di lavori che ho fatto nel tempo. C'è una nuova produzione e quindi delle fotografie incorniciate e appese ai muri del Teatro dell'Architettura, e poi c'è anche una parte di mostra dove in una serie di vetrine ci sono numerose pubblicazioni che ho fatto nel corso degli ultimi anni. Non ci sono fotografie di architettura dove l'architettura appare come un oggetto. Come un oggetto fotografato. Molto di più ci sono fotografie che sono nate da collaborazioni con studi con i quali ho collaborato in passato. Allora, per esempio, la fotografia che è diventata un po' la fotografia più usata per la comunicazione ed è una natura morta dove appaiono 3 pappagalli blu su un tavolo con della frutta. Quella è stata fatta a Bombay ed è una collaborazione con lo studio Mumbai, che è diretto da Bijoy Jain. Bijoy Jain è un architetto che, oltre a questo, insegna qui alla scuola di architettura di Mendrisio. Quindi l'architettura appare sempre, ma in maniera laterale, nel senso, altre fotografie che ci sono più direttamente legate al tema. Sono alcune fotografie che ho fatto ai collegi per gli studenti costruiti da De Carlo Urbino nel 1973, dove diciamo è una prospettiva centrale di un corridoio e ci sono 2 studenti che camminano, 2 persone che camminano e che descrivono, diciamo, sia l'epoca, perché attraverso indizi che sono disseminati nella fotografia possiamo capire quando queste fotografie sono state fatte, e allo stesso tempo costruiscono una descrizione dello spazio. Ovviamente la fotografia dell'architettura ha uno strettissimo legame con la possibilità o meno che abbiamo attraverso la fotografia di descrivere veramente lo spazio. Questa ipotesi è sostenuta dalla presenza di la figura umana all'interno dello spazio. E quindi quello che ho appena citato è un esempio all'interno dei collegi di De Carlo. Ci sono alcune fotografie che ho fatto collaborando con una truccatrice durante i suoi allenamenti, alcune fotografie di una ballerina non professionista che si esibisce. Quindi uno degli argomenti che lega fotografia, architettura e soprattutto, anzi meglio, fotografi e fotografe e architetti è la stretta collaborazione che questi possono innescare.
Senta, reality show, il titolo è molto evocativo. Cosa significa per lei?
È molto, molto letterale, nel senso che show, perché siamo di fronte ad aver organizzato uno show, quindi una mostra, e reality perché sono fotografie che hanno chiaramente uno strettissimo legame con la realtà.
Quindi diciamo che le fotografie dialogano tra di loro in questo modo, perché non c'è un tema unico.
No, ci sono molti temi. Ci sono molti temi e tutti sono doppiamente relativi ai contenuti, quindi a ciò che le fotografie mostrano. Le ho detto per esempio la ballerina, ho citato i collegi di De Carlo, ci sono fotografie fatte a Karnak in Bretagna, o per esempio fotografie fatte in un'isola in Giappone. E hanno tutte però una stretta relazione con la fotografia in quanto linguaggio autonomo. Da una parte è un documento di ciò che mostriamo, di ciò che vediamo, dall'altra è un'autonomia da ciò che è esattamente la stessa cosa. Quindi è una ricerca formale e una ricerca di contenuto.
Senta, quanto è importante per lei come fotografo l'elemento dell'imprevisto?
Allora, l'imprevisto, anche questo credo sia incorporato nel linguaggio della fotografia. In una delle fotografie che ho citato, che si chiama, diciamo, dove ho citato la ballerina, una ballerina non professionista, e si chiama Giulia Nanu, che è il suo nome, mentre balla in cuffia Skyscrapers I Love You, che è una canzone degli Underworld. E quello ovviamente è una persona cosciente, consapevole di essere fotografata, perché avevamo organizzato la nostra sessione di fotografie, però la scelta della fotografia che è stata stampata ed è stata prodotta dipende da alcuni elementi che si possono scoprire soltanto una volta che le fotografie sono state fatte, sono state stampate, sono state, diciamo, scelte. E in questo caso sono per esempio la posizione delle mani della ballerina, la posizione dei capelli, la posizione del corpo, la distanza del piede dal pavimento.
Ecco, ma una scelta estetica o concettuale?
Bah, credo sia entrambe le cose. Sì, più che un po', penso che siano equivalenti, sì. La forma penso che equivalga ai contenuti che vogliamo dichiarare. Penso che la forma corrisponda, ecco. Penso sì, che la forma sia molto importante nella fotografia e nel mio lavoro.
All'ex convento delle Agostiniane di Montecarasso, la cooperativa Baobab da stamattina e fino a stasera alle 21 festeggia i suoi 10 anni di questo importante traguardo e celebra un percorso di crescita, impegno e comunità. Con noi la direttrice della cooperativa Baobab, Federica Giudici.
Sì, allora la cooperativa Baobab si occupa principalmente di fare comunità, di creare coesione sociale e lo fa attraverso molteplici progetti, quindi con progetti legati alle famiglie, bambini più piccolini, abbiamo progetti legati agli adolescenti, quindi quello che è il The Social Track, questo furgone che viaggia e visita i quartieri di Bellinzona, dove vengono promossi la copartecipazione, la progettazione con i giovani. Abbiamo una biblioteca interculturale dove abbiamo libri in 140 lingue e anche lì svolgiamo diverse attività di promozione delle diverse lingue del plurilinguismo, e poi un centro di socializzazione interculturale, dove anche qui vengono promosse, diciamo, attività che provengono dalle comunità sia stranieri che non, che sono presenti sul nostro territorio, quindi abbiamo veramente una vastissima gamma di attività.
Ecco, 10 anni, vogliamo fare un bilancio?
Ma sì, nel senso che poi chiaramente queste celebrazioni portano anche noi a fare un bilancio e soprattutto proiettarci, se possibile, anche nei prossimi 10 anni, no? Quindi un po' a capire dove siamo, cosa è stato fatto, dove vogliamo andare. E quindi sì, la nostra idea è, ci piacerebbe continuare così, consolidare quello che abbiamo, che è già molto, e mantenendo sempre la qualità che riusciamo ad avere, e soprattutto quello che per noi è molto importante, rispettare i valori fondanti della cooperativa, quindi proprio continuare a creare questo senso di comunità e promuovere il contatto fra le persone, la voglia di stare assieme e appunto farlo sempre soprattutto con qualità e passione, ecco.
E dunque oggi festeggiate fino alle 9?
Oggi festeggiamo fino alle 9 con un aperitivo, musica e tanta bella gente.
In chiusura l'appuntamento alla Biblioteca Cantonale di Locarno, previsto per martedì 18 novembre. Si tratta di una serata dal titolo Il racconto verisimile e il discorso sull'universo e gli dèi del Timeo. Il Timeo è un dialogo scritto da Platone attorno al 360 a.C. e contiene in realtà un monologo in forma di racconto sulla genesi dell'universo e la nascita dell'uomo. Ne parliamo con il relatore della serata, Franco Ferrari, professore universitario dell'Università di Pavia.
Il Timeo è un dialogo di Platone che, come lei diceva, presenta una caratteristica, una peculiarità, cioè quello di contenere un lunghissimo monologo. Solitamente gli scritti di Platone hanno un carattere dialogico, cioè sono caratterizzati da delle conversazioni scandite da brevi battute da parte dei protagonisti. Ebbene, il Timeo fa eccezione, nel senso che contiene un lunghissimo monologo tenuto dal personaggio che dà il nome al dialogo, cioè Timeo stesso. E anche questa è una parziale eccezione, nel senso che Timeo è una figura inventata da Platone, una figura fittizia, non è un personaggio storico come la maggior parte dei personaggi che animano i suoi dialoghi. Ora, Timeo tiene questo lunghissimo monologo, che occupa sostanzialmente 4/5 del dialogo, dedicandolo al tema della generazione dell'universo e della generazione dell'uomo. Ora, il Timeo ha avuto, diciamo, un successo formidabile nel corso della storia, diciamo, della cultura occidentale. È il dialogo platonico sicuramente che ha esercitato un influsso più profondo e più ampio su questa tradizione. Io arriverei addirittura a dire che è uno dei libri più influenti della nostra tradizione, al pari del Timeo, o forse che hanno esercitato un'influenza ancora maggiore, si possono forse citare solo la Bibbia e l'Odissea. Questo per dare un'idea della straordinaria importanza e dell'influsso esercitato da questo dialogo.
Rimane aperta la questione sul perché Platone abbia deciso di esporre questi temi.
Sì, lei pone esattamente il problema cruciale che vorrei affrontare. Perché trattare di un tema cosmologico, cosmogonico, che presenta numerose deviazioni di carattere che noi potremmo definire scientifico, cioè astronomico, matematico, fisico e poi armonico musicale e medico? Esiste una parte, un'ampia sezione di carattere medico-fisiologico nel Timeo. Perché trattare queste cose nella forma di un racconto, di un mito? Ebbene, io credo che questo si spieghi con l'intento di Platone di riprendere un registro comunicativo che è quello del racconto cosmogonico già in uso nell'antichità. Pensiamo ad esempio ad Esiodo. Esiodo scrive la Teogonia, e la Teogonia non è altro che un tentativo di spiegazione del cosmo attraverso il ricorso a genesi divine, a generazioni divine. Ebbene, Platone fa più o meno la stessa cosa, proponendosi tuttavia di superare ampiamente il discorso di Esiodo e tutte le altre forme di spiegazione teogonica dell'universo, perché Platone può, come dire, vantare il ricorso a un sapere filosofico ben fondato, cioè il racconto cosmogonico che diventa un racconto di dei, cioè di divinità. Basti pensare al Demiurgo, che è il protagonista principale di questo racconto, ma anche all'oggetto del racconto, perché il cosmo per Platone è esplicitamente chiamato Dio, Theos. Il cosmo è un Dio felice ed è un Dio sensibile. Dunque, la superiorità che Platone può rivendicare rispetto ad analoghi tentativi di esporre una cosmogonia attraverso una teogonia è appunto il fondamento dialettico filosofico che egli, diciamo, può vantare, perché il suo personaggio principale, cioè Timeo, è esplicitamente presentato come in possesso della phronesis, cioè del sapere più alto.
E dunque il tema, il racconto verisimile?
Sì, verisimile per questa ragione, perché il paradosso dal quale io vorrei partire, consiste nel fatto che questo straordinario successo del Timeo, che per molti secoli è stato considerato una sorta di summa del pensiero filosofico e scientifico di Platone, il paradosso consiste nel fatto che Platone presenta questo discorso intorno alla generazione dell'universo e dell'uomo non come vero, bensì come simile al vero, cioè verisimile, perché sulla base di una celebre e nota concezione epistemologica di Platone, intorno ad un oggetto come il cosmo, sottoposto al divenire, cioè non stabile, non sempre identico a se stesso, ebbene, intorno ad un oggetto di questo tipo non è possibile produrre asserti veri, certi e universali, ma nel migliore dei casi, cioè se rispettano questi asserti, questi discorsi, determinati requisiti, si possono conseguire discorsi simili a quelli veri, ma non autenticamente veri. E il garante della verisimiglianza, cioè della vicinanza al vero di questi discorsi, è una figura, ed è questa la proposta secondo me centrale della mia relazione, è una figura che è l'analogo discorsivo del Demiurgo. Come il Demiurgo a livello cosmico è quella figura metafisica che trasmette al mondo sensibile la normatività, la perfezione del mondo delle idee, così il demiurgo dei discorsi, ecco questa figura che è Timeo stesso, è colui che è in grado di garantire la verisimiglianza dei discorsi intorno all'universo, verisimiglianza rispetto alla verità dei discorsi intorno all'essere autentico, cioè al mondo delle idee.
E per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di un buon sabato sera.